dati Dio, genti di tutta la terra, cantate a Lui che l'universo creò, somma sapienza e splendore. Lodate Dio, Padre che dona ogni bene. Lodate Dio, ricco di grazia e perdono. Cantate a Lui che tanto gli uomini amò, da dare l'unico Figlio.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Carissimi amici, oggi celebriamo la memoria di Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio da Padova, questo grande santo, questo predicatore, tanto amato dagli italiani, dal mondo intero. La sua sapienza, ma anche il suo amore per i poveri, la sua semplicità, la sua parola forte, i suoi miracoli l'hanno reso famoso e tanti lo pregano, così come facciamo noi questa mattina, perché ci dia il gusto, il sapore delle cose di Dio. Chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Annunciano i cieli la giustizia del Signore e tutti i popoli vedono la sua gloria.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, il Signore Gesù disse: in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova, a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
La parola di questa mattina che abbiamo sentito è una parola che provoca la nostra fede, che ci aiuta a viverla veramente, nella schiettezza, nella verità. L'atteggiamento di Gesù che entra in una sinagoga, dove appunto si legge la parola di Dio, dove il popolo eletto ascolta la parola di Dio, è un atteggiamento chiarissimamente provocatore. Ma nel senso migliore della parola, provoca una reazione, provoca un atteggiamento diverso, destabilizza uno status quo mediocre. Cosa dice? Voi che pensate di essere figli di Abramo, Voi che immaginate che Dio debba rispondere quasi automaticamente ai vostri riti, alla vostra religione, voi sarete sorpresi. E ve lo dice la stessa parola di Dio, perché ci sono due casi, cita due casi, quelli di quella vedova e del lebbroso, la vedova di Sarepta di Sidone e Naama il Siro, che non appartengono al popolo eletto. Quindi sono due categorie, due persone che non avevano il diritto istituzionale di entrare a far parte degli eletti. Ebbene, dice a quelli della sinagoga, e lo dice anche a noi che siamo il popolo cristiano cattolico, ebbene, a chi ha fatto la grazia in questi due casi? A chi è stata elargita la grazia? A due persone che possiamo tradurla col nostro linguaggio, non erano cristiani, non appartenevano a nessuna parrocchia, non avevano fatto nessuna novena. A chi ha fatto la grazia? A Dio Padre. A due persone che non hanno fatto nessuna novena, che non partecipano a nessun corso della parrocchia, che non sono iscritte a nessun movimento, che non sono sacerdoti, che sono apertamente peccatori, secondo l'ambiente dominante. Ebbene, il Signore si è piegato su due persone così. Allora voi state 6 ore al giorno qui a pregare davanti a Dio, che sembra che conoscete molto bene, ma io vi dico che quel Dio lì non vi ascolta. Non era proprio tanto romantico Gesù, quando parlava aveva una lingua dolce ma anche tagliava. Non vi ascolta questo Dio. Voi dite Signore, Signore, ma questo Dio non vi ascolta. Non vi ascolta. E perché non vi ascolta questo Dio? Se voi dite di conoscerlo, se voi dite che avete come padre Abramo, perché non vi ascolta Abramo? Perché non fate le opere di Abramo? Perché non fate quello che Dio ha fatto? Non fate quello che Dio ha detto di fare ad Abramo? E allora il Vangelo ci crea una... Ma allora, Signore, chi si salva? Chi saranno quelli che entreranno nel tuo regno? Quelli che faranno la volontà del Padre tuo? E come ci salveremo, Signore? Come si salverà questo mondo? Ma questo non dobbiamo preoccuparci noi. Avete visto con che disinvoltura, con che eleganza Dio scrive la storia della salvezza? Come si può scrivere una pagina della storia della salvezza importantissima? Potrebbe essere un giorno come questo. Dio in questo giorno può fare una cosa importantissima con un atteggiamento ordinario. Hai caldo, vai in piscina, normale, io non ci posso andare, ma voi ci potete andare. Vai in piscina e poi trovi una persona. Lì la figlia del faraone aveva caldo, è andata a fare un bagno e proprio lì ha incontrato Mosè, che stava lì, camminava sulle acque. Per dire che Dio può fare quello che vuole nella nostra vita, e noi dobbiamo avere però gli occhi per vedere che la realtà è foriera di grazie. Nella realtà c'è la salvezza, Dio sta salvando il mondo nella realtà. Ma allora la domanda è: qual è la realtà dove io mi salvo? Ma che è questa realtà piccolina che io penso che è la Chiesa? Ma la Chiesa non è questa realtà che io immagino che sia. La Chiesa non ha i confini. Se la Chiesa ha i confini, non è più la Chiesa. La Chiesa si dilata. Lo Spirito Santo va, cammina, cerca altri popoli. E quindi io devo vivere questa giornata sapendo che forse il massimo della religiosità lo vivrò accanto a una persona che non sa nemmeno chi è Dio, ma che quella persona che fa parte della mia storia di questa giornata può entrare a far parte della storia della salvezza insieme con me, e possiamo scrivere una pagina meravigliosa della storia della salvezza, aprendo il nostro cuore a una persona che non avremmo mai immaginato di conoscere. Perché il Signore attraverso questo incontro può attraverso lo Spirito Santo toccare il cuore di quella persona, e quindi si avvera quello che è scritto nella Scrittura: alcuni hanno seminato e alcuni hanno raccolto. La mia vita io potrei seminare sempre e non raccogliere niente, ma non me ne importa niente, perché siamo un corpo solo. Quindi in questo mondo il mio compito, il vostro compito, non è quello di stare lì a dire quanto è triste la mia vita. Il vostro compito, come il mio, è quello di seminare e di essere aperti e di credere che il Dio che ha creato un'alleanza con noi la mantiene. Dio è fedele. Allora io oggi non voglio chiudermi nella tristezza, non voglio dire perché il mondo non è più come 50 anni fa, non voglio dire perché non c'è più il Papa di prima, io non voglio dire queste cose qui perché sono cose stupide, sono cose legate a una mentalità piccola, non è la mentalità della Bibbia, capite? Che appunto scrive la storia della salvezza attraverso anche una giornata di afa, facendoti venire voglia di fare un bagno, e ti fa incontrare quella persona che cambierà la storia. Anche l'afa diventa uno strumento di Dio, noi ce ne vogliamo liberare. Quindi anche le giornate più grigie possono diventare, se tu hai il cuore aperto, epifania della gloria di Dio. E quelle giornate un giorno saranno storie della salvezza, come sono state scritte in questa parola di Dio. Sono diventate parole di Dio, ma sono anche giornate normali di uomini come voi. Allora che cosa c'è di diverso tra questi uomini e noi che oggi affrontiamo questa giornata? Niente. Ma tu ci devi credere che Dio è fedele e che Dio ti ama tantissimo e che Dio farà meraviglie, e le farà. E le sta facendo, ti sta toccando il cuore e ti dice che tu sei suo figlio. Lui non può rinnegare questa parola. Noi rinneghiamo le parole, ma Dio non può rinnegare se stesso. Dio è fedele a se stesso. Se ti fa una grazia, te la fa perché è fedele a se stesso, non perché tu gli hai fatto pena. Dio non ti salva perché tu gli fai pena, ma Dio ti salva perché Lui è fedele a se stesso, e quando ti ha creato come la pupilla dei suoi occhi, ti ama immensamente, per cui il mondo lo salva non perché noi gli facciamo una testa tanta. Il mondo lo salva perché lui altrimenti sarebbe menzognero con se stesso. Lui ha giurato con se stesso e ti ha detto: io sono con te, non temere. E allora possiamo vivere tranquillamente, no? Questa messa ormai non sta più dentro questi confini. Ma voi vi accontentereste di fare sempre la vostra opera di pietà in una chiesa, 25 minuti, 40 minuti a secondo della lunghezza del prete, e poi fuori non c'entra niente quello che avete fatto? Ma chi piace questa fede qui? A me non mi piace. Per me la fede è quella che vivo fuori come questa che vivo qui. Questa messa qui non può stare qui dentro, perché altrimenti diventa un giocattolino che serve agli operatori del culto a dire: abbiamo celebrato la messa, anche in latino. Ma che me ne frega? Io desidero che Gesù sia vivo, che mi dia la vita e che dia la vita anche a voi, e che quando voi entrate nel cuore delle persone possiate dire: io ho conosciuto un Gesù vivo, te lo comunico. È questo. E quando i cristiani erano così, i cristiani venivano chiamati folli, però erano affascinanti perché avevano la vita, godevano della vita di Dio, ce l'avevano addosso e affascinavano. E questa è la promessa che oggi il Signore fa a voi. Preghiamo. La santità e la dottrina di Sant'Antonio da Padova aiutino, Padre, coloro che hai accolto come convitati alla tua mensa. Dona loro il desiderio continuo ed efficace di nutrirsi della tua parola e del pane di vita. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison. Per intercessione di Sant'Antonio da Padova, vi benedica, vi custodisca Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo. Canto alla Madonna numero 193.
Vergine Santa che accogli benigna, chi ti invoca con tenera fede, volgi lo sguardo dall'alta tua sede.
Tanti perigli.